crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Benvenuti a tutti sulle frequenze della Radio del Papa.
Donna dell'attesa, donna della speranza, donna del dolore, donna del fuoco d'amore, donna dello stupore, donna vestita di sole.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Ottavo incontro. La glorificazione della Vergine Maria. La discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo di Gerusalemme, terzo mistero della gloria, è riportato da San Luca negli Atti degli Apostoli.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Padre Giovanni Giorgianni, in una sua meditazione, commentava che già prima, nel descrivere l'elezione di Mattia nel Collegio degli Apostoli, in luogo di Giuda il traditore, l'autore sacro aveva affermato che erano radunate insieme circa 120 persone. Si può dunque pensare che le stesse si trovassero insieme al momento della venuta dello Spirito. La loro vita da quel momento assume una dimensione diversa dalla precedente. Essi sono ormai a disposizione di Dio e dei suoi progetti. Quel parlare in lingue a loro sconosciute era un segno dell'avvenuta trasformazione di uomini incolti in strumenti della grazia, che attraverso loro raggiungeva le moltitudini. Non si trattava di un episodio qualunque, ma del mutamento della storia. Da allora la Chiesa cristiana celebra la festa di Pentecoste per ricordare quell'avvenimento decisivo.
Il termine Pentecoste è una traduzione nel latino tardo ecclesiastico della parola greca pentecostè, che significa cinquantesimo, sottinteso giorno. La festività esisteva nel calendario giudaico. In essa veniva celebrata la promulgazione della legge divina sul monte Sinai e l'offerta delle primizie e delle messi 50 giorni dopo la Pasqua. Ma la nuova Pentecoste cristiana sostituiva l'antica e dava inizio alla promulgazione della legge del Vangelo, il nuovo patto tra Dio e l'uomo, suggellato dall'incarnazione del Figlio di Dio.
Con la Pentecoste, dunque, comincia la nuova epoca della storia soprannaturale dell'umanità. Viene la pienezza dei tempi, predetta dai profeti. È il tempo della Chiesa, la quale, animata dallo Spirito Santo e Santificatore, dà l'annunzio della buona notizia e raduna in unità tutti i popoli della terra. Lo Spirito Santo, il Paraclito, promesso da Gesù nell'ultima cena.
Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli dimora in voi e sarà presso di voi. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto.
Il servo di Dio Giovanni Paolo II, nell'enciclica Redemptoris Missio, ha scritto:
sotto la spinta dello Spirito, la fede cristiana si apre decisamente alle genti e la testimonianza di Cristo si allarga ai centri più importanti del Mediterraneo orientale, per arrivare poi a Roma e all'estremo occidente. È lo Spirito che spinge ad andare sempre oltre, non solo in senso geografico, ma anche al di là delle barriere etniche e religiose, per una missione veramente universale.
Né si tratta solo di una universalità esteriore che abbraccia i popoli di tutti i continenti, di ogni tradizione e retaggio culturale e di tutte le epoche, ma anche di una totalità che investe l'uomo nell'intimo della coscienza e lo fa nuova creatura. Ascoltiamo l'insegnamento di Papa Benedetto XVI.
Cari fratelli e sorelle, la Chiesa parla dal primo momento della sua esistenza, grazie alla forza dello Spirito Santo e alle sue lingue di fuoco, in tutte le lingue e vive in tutte le culture, non distrugge niente dei propri doni, della propria storia e dei propri carismi, ma riassume tutto in una grande nuova unità che riconcilia unità e multiformità. Nello stesso senso la Chiesa in tutti gli anni, in questi 9 giorni tra l'Ascensione e Pentecoste, si unisce spiritualmente nel Cenacolo, si unisce con gli Apostoli e con Maria per pregare sempre di nuovo per ottenere l'effusione dello Spirito Santo e perché sospinta dal suo vento gagliardo sia capace di annunciare il Vangelo sino agli estremi confini della terra.
Spirito Santo di Dio, che hai trasformato uomini impauriti e muti in apostoli coraggiosi, annunciatori del Vangelo, riempi il nostro spirito della tua forza, le nostre labbra della tua parola e la nostra esistenza della tua vita, affinché la Chiesa del terzo millennio sia annunciatrice credibile del tuo regno.
La molteplice azione dello Spirito in noi secondo San Paolo, ci aiuta a farci superare le attrattive dei piaceri immateriali e la paura servile, e insieme ci ricolma di gioia per la nostra condizione di figli di Dio ed eredi del cielo. Nell'insegnamento della Chiesa quest'azione viene nucleata per mezzo di 7 doni già presentati da Sant'Ireneo nel secondo secolo.
Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, spirito del timore di Dio. Il Signore poi a sua volta diede questo spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta la terra.
La comunione fraterna, la preghiera e l'Eucaristia sono insieme frutto e mezzo di una trasformazione più intima della creatura, che per mezzo della grazia comunicata dallo Spirito Santo apprende i valori promulgati dal Vangelo e li pone a fondamento di un nuovo modo di essere nella propria vita personale e di una società più umana.
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Dogmatica della Chiesa, scrive che il Signore Gesù, maestro e modello di ogni perfezione, a tutti e ai singoli suoi discepoli di qualsiasi condizione ha predicato quella santità di vita di cui egli stesso è fondamento e corona. Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Mandò infatti lo Spirito Santo per accenderli tutti internamente, onde amassero Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, e si amassero a vicenda come Cristo li aveva amati. I seguaci del Maestro, chiamati da Dio e giustificati in Gesù Cristo, non secondo le loro opere, ma secondo il suo disegno e la sua grazia, sono stati rigenerati mediante il battesimo, quali veri figli di Dio, resi partecipi della divina natura ed elevati pertanto realmente alla santità.
È un resoconto sommario ma efficace della novità di vita che il cristianesimo, per grazia dello Spirito, ha introdotto nella storia umana. Ma è solo una premessa di quella santità eroica che si sarebbe sviluppata attraverso i secoli e che accompagnerà l'umanità sino all'ultimo giorno. Già l'Apocalisse aveva profetato.
Vidi una folla incalcolabile, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, stare davanti al trono e all'agnello, in bianche vesti, con palme nelle loro mani. Questi sono coloro che vengono dalla grande tribolazione. Hanno lavato le loro vesti imbiancandole nel sangue dell'agnello. Per questo sono qui davanti al trono di Dio e giorno e notte rendono a Lui culto nel suo tempio e l'assiso in trono farà padiglione sopra di essi. Non avranno più fame né sete, né li sferzerà il sole né vampa alcuna, perché l'agnello di mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle sorgenti della vita. E Dio asciugherà dai loro occhi ogni lacrima.
Ne vengono dei doveri precisi, che sin dall'inizio del cristianesimo sono stati predicati ai fedeli, affinché le loro opere non ubbidissero alle leggi del peccato, ma ai suggerimenti dello Spirito, come diceva San Paolo ai Romani.
Noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne, voi morirete. Se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio.
Papa Benedetto XVI insegna.
Questo, cari fratelli e sorelle, vale anche per la Chiesa di oggi, vale per noi che siamo qui riuniti. Se vogliamo che la Pentecoste non si riduca ad un semplice rito o ad una pur successiva commemorazione, ma sia evento attuale di salvezza. Dobbiamo predisporci in religiosa attesa del dono di Dio mediante l'umile e silenzioso ascolto della sua parola. Perché la Pentecoste si rinnovi nel nostro tempo, bisogna forse, senza nulla togliere alla libertà di Dio, che la Chiesa sia meno affannata per le attività e più dedita alla preghiera. Ce lo insegna la Madre della Chiesa, Maria Santissima, sposa dello Spirito Santo.
A Maria, Madre della Chiesa, sposa dello Spirito Santo, sono dedicati i due misteri della gloria che concludono la recita del Rosario: la sua gloriosa assunzione e la sua proclamazione a Regina del Cielo e della Terra. Il dogma dell'Assunzione segue quello dell'Immacolata Concezione di Maria, promulgato dal Beato Pio IX l'8 dicembre 1854 con la lettera apostolica Ineffabilis Deus. A dichiarare dogma l'assunzione in cielo di Maria in anima e corpo e la sua proclamazione solenne a Regina fu il servo di Dio Papa Pio XII, il 1 novembre 1950.
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella vostra assunzione trionfale. Noi confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze, e che le vostre labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie. Noi confidiamo che voi sentiate la voce di Gesù dirvi di ognuno di noi come già al suo discepolo amato: ecco tuo figlio.
8 anni dopo, Pio XII moriva nella residenza estiva di Castel Gandolfo. Saliva al soglio pontificio il patriarca di Venezia, Angelo Roncalli, per grazia di Dio Papa Giovanni Vigesimo III, oggi beato. Era in corso l'anniversario del primo centenario delle apparizioni di Lourdes e proprio Pio XII aveva designato il patriarca Roncalli a presiederlo. Roncalli lo chiuderà da Papa il 18 febbraio 1959, giorno della festa di Santa Bernadette, e subito dopo, con un motu proprio coraggioso quanto inaspettato, indisse il secondo concilio ecumenico vaticano, ponendolo sotto il patrocinio di Maria, madre di Gesù e madre nostra.
Oggi, ancora una volta, dolcissima madre, chiediamo di ottenerci la grazia di entrare nell'aula conciliare della Basilica di San Pietro, come entrarono nel cenacolo gli apostoli e i primi discepoli di Gesù. Un cuor solo, un palpito solo di amore a Cristo e alle anime, un proposito solo di vivere e di immolarci per la salvezza dei singoli e dei popoli. Così, per la vostra materna intercessione, negli anni e nei secoli futuri, si possa dire che la grazia di Dio ha prevenuto, accompagnato e coronato il Concilio Ecumenico, infondendo nei figli tutti della Santa Chiesa nuovo fervore, slancio di generosità, fermezza di propositi.
Così si espresse il beato Giovanni Vigesimo III in visita al santuario di Loreto nel 1961 e nello stesso anno dedica una lettera apostolica a Rosario e, commentando il quarto mistero della gloria, scrive:
Maria, assunta in cielo, la tua immagine sovrana si accende e si irraggia nella esaltazione suprema a cui può giungere una creatura. La tua dormizione, come i cristiani di Oriente la contemplano. Distesa nel sonno placido della morte, Gesù le è accanto, la trattiene presso il cuor suo, come se l'anima di Maria fosse un bambino, a indicare il prodigio dell'immediata risurrezione e glorificazione. I cristiani di Occidente preferiscono seguire, levando gli occhi e il cuore, Maria che è assunta, in anima e corpo, verso i regni eterni, incomparabile di divina bellezza.
Per Maria l'assunzione significa anche la pienezza della comunione con tutti quelli che amano Dio e con tutti quelli che Dio ama. E Dio ama tutto quello che ha fatto dal momento che la creazione è effetto del suo amore. Con l'assunzione, il servizio di Maria assume dimensioni universali. Difatti, assunta in cielo, non ha deposto le sue funzioni di salvezza. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinanti.
Quello che il Signore ha realizzato per sua madre nell'assunzione è per la Chiesa segno e pegno della gloria totale di cui egli la rivestirà nel giorno del suo ritorno. E quello che vale per la Chiesa vale personalmente per ciascuno di noi. Il nostro sguardo su Maria, elevata al cielo in anima e corpo, richiama in modo vivo il nostro ultimo destino. E non si tratta solo della dignità del corpo umano che viene qui messa in risalto, ma della serietà del valore dell'impegno nei compiti terreni che Cristo ci affida. Il cammino che ha richiesto a sua madre per giungere alla gloria dell'Assunzione, secondo la dimensione della sua vocazione eccezionale, dobbiamo noi pure percorrerlo secondo la nostra vocazione. L'Assunzione di Maria ci rimanda all'impegno di servire nella nostra esistenza il Signore e i fratelli. L'Assunzione per Maria è veramente un privilegio, ma non un privilegio che la separa da noi, bensì che ce la rende più vicina e presente. Il rapporto vivo nella fede ci unisce alla nostra madre nell'ordine della grazia.
Tu vegli su ciascuno di noi, o Madre di Dio. I nostri occhi, è vero, non riescono a vederti, o tutta santa, ma tu sei ugualmente presente in mezzo a noi. Sebbene tu abbia abbandonato la terra, non ti sei allontanata da questo mondo che si spegne. Anzi, ci somministri la vita immortale, ti avvicini a quanti ti invocano, ti fai conoscere a chi fedelmente ti cerca.
Si aprì il santuario di Dio e apparve l'arca del Signore.
Rendiamo grazie a Dio onnipotente, a lui la lode nei secoli eterni. Un gran segno è apparso nel cielo, una donna vestita di
Il quinto mistero della gloria, la glorificazione di Maria Santissima. L'11 ottobre 1964, a conclusione dell'anno mariano, il servo di Dio Pio XII, nell'enciclica Ad Aeceli Reginam, istituisce la festa liturgica della Beata Maria Vergine Regina, da celebrarsi al posto della commemorazione del Cuore Immacolato di Maria il 22 di agosto, una settimana dopo la solennità dell'Assunzione della Vergine al Cielo.
Maria, partecipe della gloriosa regalità universale del Cristo, è proposta come modello e segno di speranza per i cristiani, che già rivestiti della dignità regale del Signore nel battesimo, sono chiamati a regnare eternamente con Lui.
Oh Maria, schiere di angeli in festa ti hanno portato in cielo, mentre cori di santi cantavano melodie di lode e di onore a colei che ha donato al mondo il Salvatore. Come sei bella, Maria, vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona con 12 stelle. Oh dolce mamma Maria, sii tu anche regina del nostro cuore. Noi te lo doniamo, fa che sia tutto tuo e di Gesù.
La Santa Vergine Maria fu assunta in cielo, ma il suo nome ammirabile rifulse su tutta la terra, anche indipendentemente da questo singolare evento, e la sua gloria immortale si irradiò in ogni luogo prima ancora che fosse esaltata sopra i cieli. Fu onorata dagli angeli e venerata dagli uomini. Le stava accanto Gabriele con gli angeli e le rendeva servizio. Con gli apostoli Giovanni, ben felice che a lui, vergine, fosse stata affidata presso la croce la Vergine Madre. Quelli erano lieti di vedere in lei la regina, questi la signora, e sia gli uni che gli altri la circondavano di pio e devoto affetto.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Ottavo incontro, la glorificazione della Vergine Maria. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo, Lavinia Pozzi, Francesca Rossiello, Pierpaolo Cuna, Andrea Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi, Lucio Saccone. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Il canto della sigla Donna della Speranza è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Massimiliano D'Angelo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Da sabato prossimo andrà in onda un programma sulle litanie lauretane. Buon proseguimento con la Radio Vaticana.